Benvenuti, benvenuti.
Come in the house, you see in the entrance hall
Quando arrivate qui vedete una scritta con grandi
and it says
lettere che
I have
dice:
arrived.
sono arrivato.
So it's now the second day.
Quindi oggi è il secondo giorno e io
You get arrived.
vi richiedo ancora una volta se siete arrivati. Quindi
I give you as little information
vi
as I
do
can.
qualche informazione.
So, here we are.
Siamo qui,
As you will be.
come esseri umani.
And as there was a saying of Rumi,
E come diceva
for
Rumi,
three days, I begin with another saying of Rumi.
io inizio con un'altra frase di Rumi.
You are a miracle.
Siete un miracolo, tu sei un
You are a
miracolo.
gift
È un
from
regalo
the whole universe.
dell'intero universo.
Live your life
Vivete la vostra vita
with
con
joy and
gioia
gratitude.
e gratitudine. È così importante. Penso che ieri vi ho chiesto di non prenderla troppo seriamente. È veramente grandioso essere qui. È grandioso essere un essere umano. È realmente un miracolo. Sono così eccitato quando leggo su ricerche scientifiche. Che analizzano cosa è stato l'essere umano negli ultimi 3 milioni di anni. È realmente
So,
sorprendente.
any normal animal
Qualsiasi animale normale, una formica, ce ne sono tantissimi in cucina che cercano lo zucchero.
this morning I saw
Questa mattina
two deer
ho visto due cervi.
they somehow
In
appeared
qualche modo sono apparsi un tempo. Non hanno fatto granché con se stessi, non sono evoluti, non hanno generato grandi differenze. Una formica, un cervo. Ma questo non è così per gli esseri umani. È sorprendente questo. Ci siamo sviluppati, siamo cambiati. Sono sempre così grato. Non so chi è stato responsabile per tutto questo, sapete?
For example,
Per esempio,
about,
lasciatemi un attimo.
about 400,000 years ago,
Circa 450.000 anni fa, gli
human beings
esseri umani
sit around on the fireplace
si sedettero intorno ai
for the first
fuochi
time
per la prima
ripoti
parte. 400 anni fa, tutti gli animali hanno paura del fuoco, ma circa 1 milione di anni fa qualcuno ha detto: boh, ah, è bello riscaldarsi le dita. E poi ci sono. Tempo per sedersi, preparare una bella zuppa. È stato sorprendente. Come hanno potuto farlo? E non è. che c'erano degli ingegneri a quell'epoca. Gli esseri umani sono stati fin dall'inizio, ma con un certo tipo di mente, dall'inizio proprio, hanno sviluppato strumenti che potevano utilizzare per fare delle cose. C'era questa scimmia che, come al solito, prendeva le patate. Però c'era dello sporco intorno per qualche ragione, e era così visibilmente così irritata, buttava via le patate, le buttava nell'acqua e poi le riprendeva dall'acqua e le ritrovava pulite. C'è una bella differenza, certo. E quindi prendeva un'altra patata sporca e la buttava nell'acqua, poi la riprendeva. E funzionava. E questo è quello che gli esseri umani hanno imparato a fare. E la cosa meravigliosa è che questa scimmia poi l'ha mostrato agli altri, l'ha insegnato agli altri. E li ha richiamati. Guardate un po' che succede. Prende la patata sporca, la butta nell'acqua e funziona. Quindi noi in realtà non abbiamo inventato, noi abbiamo scoperto. E questo è quello che gli esseri umani hanno sempre fatto, anche quando qualcuno è veramente c'è qualcosa di. Non sempre comprendo quello che faccio, ma bisogna solo di farlo e apprenderlo così. Se funziona, va bene. E così c'è stata un'evoluzione, non con potere magico, ma semplicemente essendo curiosi, interessati, e per qualche ragione qualcuno ha trovato un pezzo di ragno, l'ha buttato nell'acqua e ha visto che galleggiava, ci si è seduto sopra e insomma l'ha usato come una barca. Meraviglioso. È così meraviglioso essere parte di questo processo, questo sviluppo, parte di questa evoluzione. No, 3 milioni di anni. E alcune di queste grandi invenzioni, di queste scoperte, ecco una nuova scoperta. Grazie. Mi sono sempre sorpreso io di quanto siano curiosi gli esseri umani, questi scienziati che vanno in Sudafrica a scoprire le cose, trovare. Questo potrebbe essere un dito di chissà chi. Così cercando hanno trovato che circa 50.000 anni fa noi esseri umani siamo cambiati completamente, abbiamo cominciato a inventare gioielli, abbiamo creato la sepoltura dei morti, abbiamo anche creato oggetti artistici. Gli uomini hanno cominciato ad avere delle idee. Quindi hanno realizzato questi dipinti nelle caverne, della Francia, in Indonesia, dappertutto. Non ci sono, è qualcosa che è evoluta indipendentemente in varie parti del mondo a quell'epoca. C'è un certo tipo di mente che si è sviluppato nel corpo, è qualcosa che è evoluto e ieri abbiamo dato un nome, coscienza autonoietica. Tutto a un tratto, 20.000 anni. Abbiamo avuto questo tipo di costruzione, di costrutto mentale. Abbiamo avuto questa idea.
Sognato le cose.
Abbiamo sognato. Abbiamo fatto cose che nessun altro essere umano ha sognato di fare, cose del genere. Impossibile. Per noi, a quell'epoca, abbiamo iniziato questo costrutto mentale, creando un centro per questo. Abbiamo messo in fila queste informazioni. E quindi abbiamo cominciato a dire io. È nata una delle parole più famose, l'io, l'ego. E le persone hanno cominciato a pensare che c'è qualcosa nella testa, no? Ma non è così, non c'è un omuncolo, semplicemente funziona così. A quell'epoca abbiamo avuto quella percezione. Quindi dall'inizio potevamo distinguere il corpo che tutti gli animali hanno, e questo corpo è incorporato con un certo tipo di messaggio. Specie di comando che dice tu devi rimanere in vita, non morire. Qualsiasi cosa tu fai, mantieniti in vita. E io ho detto bene, a quell'epoca questo risveglio. E da allora noi sapevamo. Avevamo consapevolezza, avevamo comprensione. E ha detto bene, gli animali muoiono, certo. Muoiono e muoiono. Gli esseri umani sanno che moriranno. Gli esseri umani sanno che questo non è come dovrebbe essere. C'è questa struttura. Noi in realtà abbiamo paura della morte, ma non perché c'è la morte, ma perché siamo contro qualche cosa che dovrebbe essere. Quindi ci sono quelle persone che hanno detto, beh, dobbiamo superare quella tipo di pressione, questo non dovrebbe essere così. È
Well, it's so interesting
così interessante
how
come, come siamo evoluti,
stages
quali stadi, attraverso quali stadi siamo evoluti e quello che possiamo fare. Adesso veniamo a noi. Fino adesso, quindi riconoscere quello che succede all'esterno, quello che vediamo con gli occhi, diciamo, ah, ecco, è questo. E quindi lo compariamo e ci chiediamo, è qualcosa di buono per me o qualcosa di cattivo per me? E quindi diamo delle istruzioni al corpo di correre via, scappare via oppure altro. Quindi diciamo che il vedere è un compito, non è giusto vedere per vedere. È lì un meccanismo che ci consente di vedere qualcosa per riconoscere quello che sta succedendo e dare delle istruzioni al corpo, quindi al servizio del corpo. Per la maggior parte di noi, gli esseri umani, siamo ancora a quel livello di comprensione e di riconoscimento. Quando andiamo da qualche parte e guardiamo fuori, diciamo, ah, questo mi piace, dovrei averlo, magari un iPhone, siamo in quella vecchia idea dell'essere umano. Qualsiasi cosa che non riconosciamo. Ieri vi ho dato alcuni compiti. Osservate quando guardate qualcosa, qualsiasi altro senso voi utilizzate, che in qualche modo è al servizio di. Date un nome, e allora magari è qualcosa che ci piace, oppure no. Il momento in cui noi siamo a commentare qualcosa, i sensi sono al servizio di questo meccanismo, spero mi capiate. Perché facilmente capirlo quando avete considerato una terapia di shock. Andate a uno shopping mall e siete felici di guardare delle cose, commentate. E qualsiasi cosa voi riconoscete lo usate al servizio di questo meccanismo. Meccanismo. Adesso gli esseri umani hanno funzionato in questo modo, che li connette agli animali. Anche gli animali riconoscono quello che magari vedono e ci reagiscono di conseguenza. Circa 2500 anni fa, o magari un po' più in là, persone non scoperto, il più famoso di questi era il Buddha. Voi potete usare i vostri sensi senza dare un nome a quello che vedete, potete usare i vostri sensi senza essere a favore di qualcosa. Non è facile perché è qualcosa di nuovo, no? Immaginate, per 3 milioni di anni ha funzionato in un certo modo. Arriva un tipo, uno solo, e parla di qualcosa che funziona al contrario. Che dice questo? Perché non dovrei guardare? No, dovete guardare. Ma non date una direzione a questo guardare. Non è perché questa informazione, non è un'informazione che riguarda la sopravvivenza del corpo. Quindi quando parliamo di pura consapevolezza, qualcosa del genere, qualsiasi cosa c'è lì intorno, per favore provate ad avere un'esperienza di quella cosa. È la principale pratica in questa tradizione. Vedete qualcosa, ma non gli date una direzione, semplicemente non date un nome nella maniera che può essere è buono per me o è cattivo per me. È veramente importante perché ieri vi ho detto, questo è un punto speciale, noi abbiamo cominciato ad avere quella capacità di scelta tra il buono e il cattivo, questo meccanismo di scelta ci porta da una parte o dall'altra, è buono per me, è cattivo per me. È un vecchio modo di comportarsi che coinvolge anche gli animali. Il Buddha e altre persone a quel tempo sono venuti fuori dicendo no, possiamo fare diversamente. Se vogliamo uscire da quel sistema automatico di nominare le cose, semplicemente pratichiamo. E almeno non saremo in quell'energia dell'abitudine che immediatamente ci porta alla comparazione. Non andremo magari molto oltre questo, però il primo passo è questo, ed è già il primo passo per uscire da questa eredità animale. Il primo passo per fare un passo indietro e dire io riconosco, ma non do questa informazione al sistema della sopravvivenza. Quindi, per favore, consideriamo questa come la prima pratica per uscire fuori da quello che ieri vi ho spiegato. Come usciamo da questo meccanismo del buono e cattivo, questo e quello? Al minimo dobbiamo avere una certa pratica. Questo è sufficientemente buono e da qui dobbiamo proseguire. È un po'
sfida, una sfida.
se non è una sfida. Vedete qualcosa? Vi osservate in quest'atto di notare, di dare una risposta emotiva, meravigliosa, carina e così via, e avete fatto questa esperienza di come funziona questo meccanismo di riconoscimento e lo rifate e cercate di fare il vostro meglio, di non ricaderci dentro. Avete sempre bisogno di avere informazioni, di fare esperienze. Solo quando lo fate differentemente potete veramente realizzare profondamente il significato di quell'esperienza. È realmente importante. Ed è possibile farlo. Ma è come una porta per una nuova esperienza di essere un essere umano. Vedete, ho cominciato dicendo, certo, noi abbiamo un corpo, è come le radici di un albero, e ci dà l'energia, e quindi mangiamo, ci nutriamo. E questo corpo funziona da solo. L'unica cosa che dovete fare è dargli del cibo, calore, riposo, ma per il resto fa il suo lavoro da solo. Ma bisogno di essere curati. Se non gli diamo da bere, come può fare il corpo? Il corpo può fare solo le cose che deve fare quando gli diamo le informazioni, per esempio, alzati, vai a prendere l'acqua. Se non lo facciamo, il corpo diventa assetato, si disidrata.
And slowly, slowly, that body as a body is suffering.
Se il corpo mostra sete, ma voi gli dite sta zitto e non fate nulla, il corpo deperisce.
Energy from the whole body.
Quando usate la vostra energia, dovete prendere questa energia da qualche altra parte. Quindi il corpo va nutrito. Tutti abbiamo avuto questo tipo di esperienza quando siamo stanchi. Malati. Dobbiamo fare ricorso a fonti di energia. Le persone a volte dicono: non mi sento bene. Quindi ci prendiamo cura del corpo. Cosa ha a che fare con noi? Noi siamo uno. Per me è difficile spiegarlo. Se non fate esperienza, se non esperienza di prendersi cura del tutto, c'è qualcosa che manca nel corpo, nella mente, se manca questa fonte di energia. Quello che facciamo qui è ci prendiamo cura di tutto il sistema, ci prendiamo cura del corpo con buon cibo, con un buon riposo, dormendo. Non usiamo energia da madre.
Non c'è energia da altre parti del corpo.
In altre parti. Dal momento che siamo evoluti in un essere umano, una struttura di essere umano, abbiamo costruito un corpo interiore, una specie di corpo mentale. Un corpo interiore che è fatto di idee, pensieri, memorie, emozioni e così via. E se anche questo non è nutrito in maniera appropriata, allora quando c'è rabbia, quando non sapete cosa fare, quando siete di cattivo umore, prendete energia dalla vostra mente, consumate energia.
Quindi prendetevene cura.
Prendetevene cura. Prima possibilità è quando è arrivato nell'Occidente, come le persone prendevano cura del proprio corpo emotivo e diceva lui, prendetevi cura, vivete in armonia con i vostri genitori. Siate in armonia con la vostra nazione e così via. E le persone non se ne prendevano cura. Sì, è normale essere arrabbiati, dicevano. No, non è, non lo è. È un costrutto mentale. È qualcosa che facciamo. Vi dico una storia sottile che riguarda questo. In un'intervista mi fu chiesto: sai, nella guerra del Vietnam, quando i soldati americani sono venuti a bombardarci, tu eri arrabbiato, vero? E lui disse: certo, chi non è arrabbiato sulla guerra, i crimini e queste cose? ma lui disse, poi mi sono seduto. Ho cominciato a contemplare la situazione. E ho visto questi giovani americani, uomini, assunti, pagati per fare questo lavoro, magari disoccupati a casa, quindi hanno avuto questa opportunità di avere un lavoro pagato come militare, e gli è stato detto: stai facendo qualcosa di veramente importante per la nazione americana. E quindi sono arrivati indietro, sono venuti qui convinti che avrebbero fatto un buon lavoro per il loro paese, perlomeno un lavoro ben pagato. E Tai ha detto di te, quando ho cominciato a riflettere su questo, su questa situazione di questi giovani americani, una comprensione è nata in me, qualcosa come la compassione è venuta a nascere in me, e la rabbia si è affievolita ed è scomparsa. Possiamo comprendere questo? Quindi, quando siamo presi da una emozione forte, dobbiamo sedere e portare la mente nella comprensione, nella compassione. E questo è quello che io ho detto ieri per le prime emozioni che il Buddha ha menzionato. Quando noi sviluppiamo una mente di comprensione dell'amore, allora realmente diventiamo un vero essere umano. Tutta questa struttura di emozioni, paure, speranze e così via è una struttura complessa, difficile, perché è ancora connessa al corpo. È sempre ancora al servizio della modalità di sopravvivenza. E quindi quando voi pensate di essere attaccati, quando pensate di che vi dovete difendere, allora questo corpo emotivo si nasce, si manifesta, e questo è pericoloso. E quindi vediamo questo nuovo stadio di sviluppo umano. Sediamo, riconosciamo quello che c'è, non spingiamo lo via, non diciamo non dovrei, accettiamolo e cerchiamo di capire che cos'è. Possiamo guardarlo da un punto di vista diverso. Mi avete spesso sentito dire questo, e tutto dipende dalla mente. Persone sono così sicure che non sia così, che invece che tutto dipende dall'esterno, da lui, da lei. È per questo che vi ho detto la storia di Tai. Potete guardare a quello che c'è con una nuova mente. Adesso noi ci stiamo muovendo in uno stadio nuovo di sviluppo. Abbiamo ancora questa importante struttura mentale di emozioni, giudizi e così via. Ma a partire dal Buddha noi sappiamo che possiamo fare diversamente, possiamo fare un passo indietro. E da quel momento le abitudini non le possiamo chiamare emozioni, sono modi di fare, possono evolvere senza rimanere connessi al corpo, senza essere connessi alla modalità di sopravvivenza. Avete sentito parlare di energia dell'abitudine? O di abitudini mentali o strutture mentali senza il confinamento di un ego, amore, comprensione, così via. Vi sono alcune non emozioni, modi di
quattro immensurabili stati mentali.
Sono i quattro immensurabili stati mentali. Comprensione, amore, così via, compassione. E non sono connessi alla modalità di sopravvivenza della mente o del corpo. Riuscite a seguire, no? Abbiamo un corpo, abbiamo questa struttura mentale, struttura emotiva, che è ancora un po' al servizio della modalità di sopravvivenza del corpo, e da qui, a partire dal Buddha, abbiamo il passo successivo, abbiamo stati della mente, che non sono proprio delle emozioni, perché le emozioni sono qualche cosa che abbiamo giù nel corpo, invece sono stati della mente che non sono al servizio di questo corpo che vuole sopravvivere. Abbiamo tre livelli. Il primo livello è solo il corpo, il secondo livello è questa specie di cosa che circonda il corpo, ma un diverso compito da realizzare. E il terzo livello è quello di muovere lentamente verso stati della mente che non sono più connessi con la sopravvivenza del corpo. Tutto inizia, per questo l'ho menzionato oggi, inizia con la capacità di osservare senza alcuna emozione, senza giudizio, senza connettersi a questa modalità di sopravvivenza. Un punto cruciale, è il punto più cruciale della nostra pratica, nel nostro sviluppo personale, perché è difficile farlo, no? Ognuno intorno a noi non è capace di farlo quando noi siamo con la gente, tutti stanno nel giudizio. Non c'è nessuno che non giudica, e quindi noi qui è un po' diverso. Ok, però normalmente l'energia nella stanza è un'energia del giudizio, della comparazione. Quindi anche se non stiamo parlando con nessuno, sentiamo questa energia irritata del giudizio che circola. E non è facile non farsi trascinare da questo. Per questo quando siamo qui possiamo sentire che la mente conscia quando c'è questa situazione in cui tutti funzionano diversamente, devo pensare che tutto deriva da un certo tipo di energia. Ecco, un campo di coscienza, è un campo. È come un campo elettrico, non è qualcosa di solido che tu lo puoi individuare. È una specie di sentire, di Per questo è difficile per noi anche dargli un nome, perché non potrei dire qui e lì. O lo sentite o non lo sentite, no? Qualcosa del genere. Quindi il nuovo stato di un essere umano è questo muoversi in questo campo di energia. C'è dell'energia. Essere tristi è un'energia, lo sentite e vi comportate in quel modo, ma a un livello superiore non c'è nulla di questo tipo. Rischiamo sempre di cadere in basso. Siamo in quel campo energetico e a causa di questo c'è questa irradiazione. Ci sono stati degli esperimenti che hanno evocato una mente di compassione, no? Ed è stato provato che questo ha avuto un impatto sull'ambiente circostante e che le energie criminali sono diminuite. Quindi quando voi venite qui, voi vi prendete cura, voi supportate quel campo di energia, di consapevolezza. E quindi da qui noi possiamo salire a un livello superiore. E proprio il momento in cui noi cominciamo ad avere un'emozione, sappiamo, sapete, io sono qui, adesso sto cominciando a giudicare, comparare, e quindi faccio qualcosa, non mi piace questo, faccio qualcosa. La rabbia è un'emozione, perché io sono dentro un meccanismo, non viene da sola. Io la creo a partire da una certa connessione. Quindi se non ho quella connessione, io ho bisogno di muovermi in un livello di mente superiore. C'è gente che si vuole liberare delle emozioni, quindi ci sono seminari con tecniche di come liberarsi le emozioni, ma non funziona. L'emozione è bloccata in una struttura che è dentro di noi, e quella struttura è pervasiva. La mente magari si può liberare della rabbia, però magari ci arriva un'altra emozione, un altro punto critico, e ci siamo. Quindi il passo successivo, lo stadio superiore dell'essere umano, è veramente speciale. È sempre speciale quando ci muoviamo verso l'alto, ma è un'azione veramente cruciale. Poiché è così sfidante, dobbiamo essere molto supportivi tra di noi, ci dobbiamo sostenere. Nel momento che non siamo in questo campo energetico positivo, lo dobbiamo creare da noi. Dobbiamo creare questo campo energetico dovunque noi viviamo. In ufficio, dappertutto. È uno stile di vita, no? In cui ci prendiamo cura dovunque noi siamo, di quello che pensiamo, di quello che facciamo, di quello che leggiamo, di quello di cui ci preoccupiamo, e da tutta questa struttura emerge un'energia motiva di un certo tipo, ma se noi ce ne prendiamo cura, ogni tanto riusciamo a muovere in un campo energetico diverso, in un'esperienza diversa. Dovremmo tutti essere consapevoli di questo. Non vorrei essere giudicante. C'è un'esperienza forte quando dico dovreste preoccuparvi di questo, dovreste prendervi cura di quello che leggete, quello che fate. Dovreste farlo il più possibile. Penso che ieri ho detto che è importante questo tipo di sensibilità su quello che fate con la vostra mente. È qualcosa che chiamata stile di vita. Vi do una spiegazione con le frasi dello stile di vita che noi dovremmo avere. Uno stile di vita contemplativo. È basato sulla prendersi cura, essere consapevole. Una vita contemplativa è un modo di vivere nel quale la percezione, la presenza, la comprensione diventano il centro organizzativo dell'esistenza. Quando voi in quello stile di vita avete quel tipo di coscienza al centro delle vostre azioni quotidiane. E agirete in maniera diversa. C'è già una grande differenza. Quando semplicemente siete consapevoli, quando siete consci, quando siete semplicemente presenti. È meraviglioso. Direi, io vivo con un maestro Zen. Sapete, quando ne andiamo su.
Somewhere in the middle, and you see, and then something comes up, what she sees, and I said,
Sta parlando di Elga. Non ho sentito.
what is your practice?
Elga ti fa notare le cose.
Ha parlato di Elga, spiegando come Elga è così attenta a far notare i comportamenti delle persone. È così facile, così normale ricadere a un livello inferiore e andare avanti così, in maniera automatica. Magari io penso di avere fretta, invece non ce n'è bisogno. Se è possibile essere semplicemente presenti, ma c'è questa energia dell'abitudine a non comportarsi così. È quello che io oggi vi spingo a guardare. Anche quando siete qui, potreste cadere in una specie di limbo, uno stato di limbo. Magari siete altrove, non lo sapete. È un test classico per la colazione. Siete stati con ogni passo. Meglio che sentire una giovane donna che ci ha detto, prima di tutto, non so come sono arrivata qua. No, ovviamente sono qua, ma non so come ci sono arrivata. La cosa più divertente è che non so chi ha messo queste pianelle ai miei piedi, sono diverse. Una giallo, una rossa e una verde. Può succedere, no? Che siamo così astenti che viene qualcuno e ci dice, ascolta, sai dove sei? Certo sono qua. Ah, ok, questo va bene. È una pratica veramente sfidante. Può essere sfidante per chi vive a un livello molto basso, riuscire poi a risalire verso un livello più alto. C'è questa struttura mentale che ha degli stati mentali che sono abbastanza vicini, magari alla comprensione, a essere amichevoli, magari un po' non proprio, però vicini, no? Magari c'è già qualcosa di questo tipo, no? C'è già un po' di differenza. E io vi dico che ci sono poche persone che sono a questo livello. Potete chiedere a Putin a che livello è? E non lo saprebbe, no? E ci sono altri a quel livello che non sanno a che livello sono, non sanno che c'è un'altra possibilità per essere con la vita. Quindi non vi arrabbiate quando qualcosa con voi non funziona, quando ricadete in basso. È un movimento, una pratica, quella del muoversi verso il non giudizio, muovere verso uno stato mentale diverso. Vedete, sono sempre interessato in queste cose perché voglio informare altre persone. E così ho fatto una lista di quelle persone che si sono mosse verso stati mentali superiori in diverse tradizioni. Arahant. Demoni. Questa visione che gli uomini potrebbero pensare e comportarsi a un livello superiore.
Storici.
Stoici. C'è una lista che ho cercato, che ho creato con l'intelligenza artificiale. Funziona bene. È sorprendente. Ci sono diverse tradizioni, diversi background che comunque parlano della stessa cosa, dicono la stessa cosa. E la prima è la chiarezza della mente, guardare quello che succede senza giudizio, guardare le cose così come sono, guardare le cose come sono, ma non è un'affermazione assoluta, semplicemente non avete un giudizio, non ci mettete qualcosa sopra. C'è questa specie di gap. Voi non agite automaticamente partendo dalla vostra reazione, guardate la situazione. C'è un'abilità di comportamento. Ce ne sono altre. Uno stato mentale favorito per me è chiamato Upeshka, quindi uno stato senza giudizi, senza prendere parte. Questa coscienza è una coscienza allargata che guarda il tutto senza prendere posizioni. E questa è una cosa che c'è in tutte le tradizioni. Poi possiamo distribuire queste liste che sono qui stampate, quindi potete leggerle. È meraviglioso leggerle. E poi potete un po' grattarvi la testa e dire, bene, c'è qualcosa che anche io posso fare. È semplice. È qualcosa che può aiutare. È d'aiuto considerare queste visioni almeno una volta al giorno e guardare queste e chiederci: ma lo sto facendo? E questo è il modo in cui io vorrei comportarmi, è quello che io vorrei avere al centro, non della mia vita, ma sì, ma più o meno sì, cioè della mia vita, mi sto preoccupando di sviluppare quella chiarezza di mente, questa visione ampia, comprensione, così e via. Tali, ha inventato questo risveglio, questa colazione del risveglio, quando ci svegliamo al mattino e ci diciamo, beh, è un nuovo giorno. Non mi porto niente da ieri, è un giorno nuovo e lo dedico. Mi dedico ad attraversare questo giorno con consapevolezza, con chiarezza di mente, senza giudizi. Giusto, mi impegno a riconoscere le cose per quello che sono, e così che in tutte le situazioni posso portare la mia saggezza e il mio cuore tenero. E per favore. La prima cosa da fare al mattino, dare una svolta e ripeterci questa frase mentale, no? Ci richiede solo alcuni secondi, stiamo un attimo in silenzio e ci diciamo bene, io me lo ricorderò per tutto il giorno. E vi assicuro che lo ricorderete quando non lo fate. C'è qualcosa che verrà fuori e vi direte, oh, ma stamattina mi sono impegnato a non giudicare e adesso sto giudicando, no? È normale. È normale che voi non lo fate, però col tempo si sviluppa, no? Qualche cosa, una nuova abitudine. La prima pratica che ho preso da Osho. È una pratica che andate a letto e prima di lasciarsi andare, attraversare mentalmente tutta la giornata, è difficile risaltare all'inizio, però è come se tornare indietro, no? Andate piano piano verso l'inizio della giornata, piano piano. Ricordando, guardate e considerate, ah, guarda un po', cosa avete fatto? E non fate niente, semplicemente lasciatevi attraversare da questo ricordo della giornata. Qualche cosa è stato anche poi utilizzato dai terapisti e di aiuto, fatto per anni. E alla fine sono in grado di ricordarmi le piccoli dettagli della giornata. E questo aiuta a farmi sparire le cose, non c'è giudizio. Solo dire, questo sono io. Ma è qualcosa che è un po'... Però va bene, possiamo avere della comprensione e possiamo sviluppare una mente chiara, abbiamo un feeling, non c'è bisogno che qualcuno ci dica che non abbiamo fatto le cose per bene, diventiamo sensibili, quindi riconosciamo. La meditazione significa diventare sensibili, non c'è qualcosa di diverso, di essere concentrati. Significa diventare sensibili su come noi pensiamo, su come noi ci comportiamo, tutto qui. Quindi, spero di non avervi dato troppa confusione. Se anche fosse così va bene. È sempre una pratica meravigliosa, uno stato meraviglioso, uno stato mentale meraviglioso. Essere umani in questo stato di sviluppo. Non è una cosa che dura da molto tempo. Anche se il Buddha l'ha nominato, menzionato 2500 anni fa, solo poche persone hanno raccolto questo messaggio, hanno provato a realizzarlo. Qui non c'è tanta altra gente in giro. E se ve lo dimenticate va bene, ritornate un altro anno.